Passiamo adesso alla seconda parte del nostro giornale dedicata alle note regionali e locali. Emergenza rifiuti: dopo la disponibilità della Regione Piemonte, la Regione Siciliana è pronta a spedire subito 1.300 tonnellate via nave per fronteggiare l'emergenza rifiuti. Lo rende noto il governatore Rosario Crocetta, una soluzione che permetterebbe di risolvere immediatamente i problemi della provincia di Palermo a causa dei rifiuti accumulati dopo lo stop di conferire a Bellolampo per un sovraccarico della discarica. Questa soluzione risolverebbe immediatamente i problemi dei comuni del palermitano, nelle more che RAP si dimetta a regime. Si sta predisponendo un piano per l'invio dei rifiuti a Torino. Si era valutata la possibilità di spedire questi rifiuti attraverso le ferrovie, ma l'organizzazione del servizio avrebbe richiesto 15 giorni di tempo. Spedire via mare risulta quindi al momento la sola cosa possibile e realistica, anche perché dal 15 agosto l'impianto di termovalorizzatore di Torino chiude per manutenzione, quindi all'atto della disponibilità di Trenitalia, in sostanza non ci sarebbe la disponibilità dell'impianto. L'ARS ha avviato l'esame del disegno di legge e recepimento del testo unico in materia di edilizia. Ai lavori d'aula aperti dal presidente Giovanni Ardizzone partecipa l'assessore regionale al territorio Maurizio Croce. Nel corso della seduta è stato approvato l'articolo 2 sui regolamenti edilizi comunali, l'articolo 3 su un'attività edilizia libera, l'articolo 4 su un'attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica, l'articolo 5 su interventi subordinati a permesso di costruire. Restano da esaminare 3 articoli accantonati e gli emendamenti aggiuntivi. I gruppi consigliari del Comune di Messina, di UDC e NCD, hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Renato Accorinti. Nel documento sono evidenziati 69 punti che, a dire dei due gruppi, non sarebbero stati rispettati dal sindaco Renato Accorinti. Per portare la mozione di sfiducia in Consiglio Comunale ci vorranno 16 firme, al momento solo 7 l'hanno firmata. Torna operativo il fondo di ristrutturazione per le passività agricole. Pubblicati i decreti che consentiranno, attraverso lo stanziamento di 13 milioni di euro, interventi di ristrutturazione dei crediti agrari e di capitalizzazione per le aziende che intendono rafforzarsi ed aumentare le competitività attraverso nuovi investimenti. Lo dice in una nota l'assessore regionale all'agricoltura Antonello Caracolici. Nel dettaglio aggiunge: i fondi consentiranno il pagamento degli interessi bancari di mutui decennali e la concessione di contributi in conto capitale alle società cooperative e alle società agricole di capitale attraverso aiuti in regime di minimis. Le domande potranno essere presentate dal 1 agosto 2016 al 31 ottobre 2016. Sono stati sbloccati 15.694.000 euro per i consorzi di bonifica. Lo comunica l'onorevole Vinciullo, presidente della Commissione Bilancio e Programmazione all'ARS. Con lo sblocco della somma, dice, tutto lo stanziamento, pari a 32.047.000 euro, risulta ormai impegnato in modo da poter pagare soprattutto gli stipendi dei lavoratori che da oltre 7 mesi attendono di essere pagati. Scuole paritarie. Falcone, capogruppo di Forza Italia, all'ARS lancia l'allarme. Gli istituti sono al collasso, il mancato sblocco, afferma il parlamentare forzista, dei fondi delle scuole paritarie dell'infanzia siciliane da parte della Regione per 8 milioni e 900 mila euro, sta mettendo in grave difficoltà gli istituti che, giunti al collasso, non riescono a pagare gli stipendi ai dipendenti. Una situazione inaccettabile, considerando per di più che si tratta di somme pervenute dal Ministero per un residuo di riparto del 2012-2013. La scuola paritaria siciliana, che da decenni svolge un ruolo encomiabile nella formazione dei nostri giovani, merita ben altro trattamento. Emergenza incendi e allarme in un mese, 2.725 roghi in Sicilia. L'assessore al territorio, strategia per deprezzare le zone di pregio. Dietro le fiamme dolose potrebbero esserci il business dell'eolico e dell'agricoltura. Venerdì prossimo gli agricoltori siciliani scenderanno in piazza con i trattori, così come nelle altre regioni italiane, a difesa del grano. L'appuntamento per la Sicilia della manifestazione nazionale indetta da Coldiretti è per venerdì alle ore 9 in Piazza Indipendenza a Palermo. Coldiretti parla di speculazioni che hanno praticamente dimezzato le quotazioni sui valori più bassi di 30 anni fa, con la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro ed il rischio desertificazione per quasi 2 milioni di ettari, il 15% della superficie agricola nazionale, che si trovano peraltro soprattutto nelle aree più difficili del paese. Quattro ergastoli e una soluzione, e questo è il verdetto emesso dalla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta nei confronti dei cinque imputati accusati della strage di Capaci: carcere a vita per Salvatore Madonia, Giorgio Pizzo, Cosimo Lonigro e Lorenzo Tinnirello, accusati di aver ricoperto un ruolo importante sia nella fase organizzativa sia nel reperimento dell'esplosivo utilizzato nella strage in cui morirono i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della polizia Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Assolto Vittorio Tutino. La Corte, presieduta da Antonio Balsamo, a latere Graziella Luparello, ha pronunciato la sentenza dopo 11 ore di Camera di Consiglio. Accogliendo così parzialmente le richieste dei pubblici ministeri, Lia Sava, Stefano Luciani, Gabriele Paci e Onelio Dodero, tutti presenti in aula, così come il nuovo procuratore capo Amedeo Bertone. L'accusa aveva chiesto il carcere a vita per tutti. Tre dei cinque imputati hanno assistito alla lettura della sentenza collegati in videoconferenza. Madonia e Lonigro hanno invece rinunciato. Le indagini erano state riaperte grazie alle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, ex mafioso di Brancaccio, che ha fornito ai magistrati nisseni nuovi elementi per inchiodare quanti erano rimasti fuori dalla ricostruzione emersa nel primo processo. Concluse le indagini a carico di 9 persone in relazione alla mancata indizione di un referendum popolare con oggetto l'abbassamento del valore del gettone di presenza dei consiglieri del comune di Priolo Gargallo, i componenti della commissione consigliare di vigilanza, con decisione del 23 marzo 2013, avevano escluso il promotore del referendum dalla possibilità di avere un incontro con la commissione per discutere e chiarire l'iter della consultazione. Tale delibera, dagli accertamenti compiuti, è stata assunta in violazione dello statuto e del regolamento per l'istituzione di referendum consultivi del comune, con la conseguenza di ostacolare la consultazione, privando, secondo chi indaga, i cittadini priolesi di esercitare il loro diritto di voto. Solo attraverso una concertazione con il governo nazionale si potrà cercare di risolvere questa situazione difficilissima, e quanto emerso nel corso dell'audizione in Commissione Bilancio a Palermo del commissario Lutri sulla situazione economica in cui versa il libero consorzio comunale di Siracusa. Una situazione gravissima ai limiti del dissesto, la peggiore fra tutti gli ex enti locali. Presenti gli assessori regionali Lanteri e Baccei, la ex provincia di Siracusa è gravata da un mutuo di circa 8,5 milioni di euro fino al 2044. Una cifra enorme, commenta il presidente della commissione Enzo Vinciullo, che non ha pari né in termini percentuali né in valore assoluto con le altre 8 ex province siciliane. È stato chiesto al governo regionale uno sforzo per aumentare le risorse per le ex province e per quella di Siracusa in particolare, ma l'unico provvedimento che l'assessore Baccei è disponibile a discutere subito è quello da me già annunciato, relativo ai 9 milioni di euro che potranno essere, con emendamento, trasformati da investimenti in spese, correnti. Giunto al porto di Pozzallo, un pattugliatore maltese P-62 con a bordo un cadavere e altri 220 migranti, in prevalenza uomini. Nessun altro particolare trapela, non si conosce nazionalità e sesso della vittima e non sono state ipotizzate cause che ne avrebbero determinato la morte. Rimaniamo ancora a Pozzallo, adesso con due servizi di Giovanna Cannizzaro. Il primo riguarda un emendamento bocciato e quindi comune deluso. Ascoltiamo il servizio.
L'emendamento presentato in zona Cesarini dal parlamentare nazionale Nino Minardo per consentire ai comuni italiani ritardatari di presentare i nuovi piani di riequilibrio finanziario è stato bocciato dalla Commissione Bilancio con il voto determinante della componente PD. Particolare questo che la dice lunga sulle capacità dei partiti targati terzo millennio di fare sintesi e di proporsi con scelte coerenti partendo dalle realtà territoriali, atteso che l'amministrazione comunale presieduta da Luigi Ammatuna si avvale in giunta della partecipazione di esponenti del PD. Non ci voleva una grande immaginazione, dice l'onorevole Natalino Amodeo, per intuire che il tentativo in extremis operato dal deputato modicano Nino Minardo non poteva avere esito positivo, in quanto la riapertura dei termini avrebbe praticamente sconvolto l'architettura della finanziaria dello Stato. Ripescaggio, saltato, giustificazioni, recriminazioni e chiacchiere lasciano il tempo che trovano. Il Ministero, ripete rassegnato il sindaco Luigi Ammatuna, ci pone fuori gioco per una questione procedurale. Un vero peccato perché Pozzallo si era rimessa in moto dopo tutti i sacrifici imposti ai cittadini e i tagli operati. Il sindaco, lamentano i consiglieri di opposizione, si era ripromesso di andare a Roma, incontrare il ministro dell'Interno e fare il diavolo a quattro per il trattamento riservato a Pozzallo, città di frontiera usata per l'accoglienza. Ed invece è saltato l'incontro con il ministro, dopo essere stato ricevuto dal capo di gabinetto, il primo cittadino pozzallese se n'è tornato a casa con in tasca l'emendamento presentato dall'onorevole Minardo e la promessa di un piccolo finanziamento per il cimitero comunale. Non c'è proprio nulla da aggiungere con gli amici di Pozzallo, dichiara Enzo Cavallo, presidente dell'Associazione Provinciale Confronto, abbiamo seguito con una certa apprensione l'iter dell'emendamento. La bocciatura da parte della Commissione delude purtroppo le nostre aspettative e soprattutto le attese dei pozzallesi. Conosciamo l'impegno dell'onorevole Minardo e nonostante tutto confidiamo in ulteriori iniziative in aula con particolare riferimento all'adozione di un provvedimento di vero e proprio risarcimento.
La barca Ragusa 1, di proprietà del Libero Consorzio di Ragusa, affidato al Nautico di Pozzallo. Ce ne parla Giovanna Cannizzaro.
La motobarca Ragusa 1, di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, è stata trasferita in proprietà fiduciaria all'Istituto Nautico Giorgio Lapira, che ne aveva fatto espressa richiesta dopo i 3 tentativi di vendita andati al vuoto. Acquistata nel 1999 ed impegnata all'inizio principalmente come strumento di rilevazione dell'inquinamento e analisi delle acque marine delle coste blee, è stata poi affidata in comodato d'uso dal 2009 al 2015 alla Capitaneria di Porto di Pozzallo, che l'ha utilizzata quale motovedetta della Guardia Costiera. Tornata in possesso dell'ente, ne è stata decisa l'alienazione con conseguenti tentativi di vendita andati deserti, fino alla proposta della dirigente scolastica dell'Istituto Superiore Nautico Giorgio Lapira di Pozzallo, Aldrighetti, che ha chiesto il trasferimento in proprietà fiduciaria per utilizzarla come laboratorio pratico didattico per gli alunni dell'istituto stesso. Considerato come previsto dallo Statuto Provinciale che il bene pubblico possa essere utilizzato per gli scopi dell'istruzione anche finalizzato alla formazione e alle politiche attive del lavoro, il commissario straordinario Dario Castabellotta ha aderito alla proposta della dirigente scolastica deliberando il trasferimento della motobarca all'Istituto Nautico, essendo il corrispettivo dell'alienazione il compimento dell'attività didattica e formativa. è tutto, la linea può tornare a Rosolini.
Ringraziamo la nostra corrispondente da Pozzallo, Giovanna Cannizzaro, e andiamo ancora avanti con altre note che riguardano la provincia di Ragusa. Allagamento ieri mattina al reparto di medicina legale del Maggiore di Modica a causa della rottura di un tubo che ha convogliato ingenti quantità di acqua sui controsoffitti in gesso e sull'impianto elettrico dei locali sottostanti. Il reparto è stato immediatamente chiuso per allagamento. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco per svuotare le stanze e limitare i danni alle attrezzature e ai documenti. I tecnici subito al lavoro per riaprire il reparto. Nelle more gli utenti sono stati costretti ad andare all'ospedale più vicino, e cioè al Busac di Scicli. I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno denunciato 6 funzionari di un istituto scolastico di Modica per irregolare gestione di denaro pubblico nell'esercizio delle loro funzioni. Indagato anche un imprenditore. Le Fiamme Gialle della tenenza di Modica hanno accertato la responsabilità dei dipendenti per abuso d'ufficio, frode nelle pubbliche forniture, turbata libertà degli incanti e truffa aggravata in concorso. Per lo stesso motivo sono stati segnalati alla Corte dei Conti per la valutazione del danno erariale, stimato in oltre 55.000 euro. Dal 1 settembre i dipendenti della Regione Siciliana potranno accedere a prestiti agevolati che avranno condizioni ancora migliori nel caso siano destinati alle spese per l'iscrizione all'università dei figli. Lo prevede una norma approvata nella finanziaria che è stata attuata da un regolamento pubblicato dal Fondo Pensioni a firma del commissario straordinario Fulvio Bellomo. L'assessore regionale al territorio e ambiente Maurizio Croce ha emesso decreto di revoca all'autorizzazione della ditta ACIF che a Scicli, in contrada Cuturi, intendeva realizzare un impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non. E la risposta del governo regionale alla sentenza del TAR che qualche giorno fa aveva bloccato la sospensiva emessa dallo stesso assessorato regionale. Entro il prossimo anno a Marina di Ragusa sarà realizzato un parcheggio su un'area di circa 5.000 metri quadri in via del Mughetto. Ad annunciarlo l'assessore alla viabilità Pietro Lorefice, il quale afferma che si tratta di un'opera che risolverà la delicata questione del parcheggio a Marina. Abbiamo già avviato le pratiche per l'esproprio del terreno che si trova nella zona del laghetto. Costerà circa 200.000 euro e prevede la realizzazione di ben 220 posti auto con apposite pensiline e 10 posti assegnati ai camper. Per realizzare l'opera è prevista una spesa totale di circa 400.000 euro che sarà finanziata con fondi comunali. Rosolini ha approvato ieri sera con 7 voti favorevoli, 3 contrari ed un astenuto il conto consuntivo 2015, una seduta nel corso della quale non sono mancate le critiche nei confronti dell'esecutivo retto dal sindaco Calvo, soprattutto per via dello sforamento del patto di stabilità per 126.000 euro che comporterà diverse penalità per l'anno corrente all'ente. A rendere valida la seduta la presenza in aula dei rappresentanti delle forze di opposizione che al momento sono maggioranza. Una presenza, è stato sottolineato, responsabile che ha permesso l'approvazione evitando in questo modo ulteriori ripercussioni non solo sull'ente ma sull'intera collettività. Ma al di là della questione legata al bilancio, la discussione ha interessato l'intera attività dell'attuale amministrazione e il suo stato di salute alquanto precario. Da qui le diverse prese di posizione, con prospettive non certo positive per la coalizione Calvo, interventi attraverso i quali viene auspicata un'azione energica per dare un nuovo input all'azione amministrativa e dare quindi una svolta all'impasse che si è venuta a creare. Non ultima, la possibilità di rompere le righe. Questo in sintesi quanto emerso nel corso del dibattito. Per la cronaca c'è da dire che non è passato il punto relativo al programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma anno 2016. I lavori sono stati aggiornati a giorno 9 agosto 2016 alle ore 20:30. Rosolini, da oggi in pagamento i compensi per i componenti dei seggi delle sezioni elettorali relativi al referendum del 17 aprile 2016. Gli interessati dovranno presentarsi presso gli sportelli della Tesoreria Comunale, Banca di Credito Cooperativo di Pachino, Agenzia di Rosolini, muniti di un documento di identità. E siamo così arrivati alla fine anche di questo appuntamento di oggi di RAM Notizie. Un grazie a tutti voi per l'ascolto e appuntamento alle prossime edizioni.